Allora, bene, allora buonasera, nella sorpresa dei numeri, però sappiamo che tutto quello che viene detto nelle relazioni e fatto vedere viene messo sul sito, quindi è tutto recuperabile anche da chi non è presente. Quindi siamo alla fine del corso, un po' accidentato come date, ma insomma ce l'abbiamo fatta anche riuscendo ad avere presenti le persone come relatori a cui avevamo pensato fin dall'inizio. Sapete che come di consueto, insomma come tradizione, l'ultimo incontro del corso ha una connotazione più specificamente educativa, cioè sicuramente gli argomenti che abbiamo trattato negli anni hanno sempre avuto una valenza di crescita personale, cioè abbiamo sentito noi i vari contributi, però tra l'altro essendo in genere la maggioranza dei partecipanti persone che hanno a che fare con bambini, ragazzi o giovani, ci siamo sempre un po' preoccupati anche di dare una piega ad un certo punto più pedagogico-educativa e l'abbiamo sempre lasciata all'ultimo incontro. Oggi abbiamo con noi il professor Gabriele Benassi, appunto insegnante e collaboratore del MIUR, si
Io
dice
sono
così.
nell'equipe formativa territoriale, sono stato anni fa, però sì, non cambia niente,
Vabbè,
un
comunque un
insegnante.
insegnante però con una competenza robusta e intensa. E l'anno scorso era già venuto e noi eravamo rimasti molto contenti della traduzione che aveva fatto anche rispetto alle cose che avevamo ascoltato prima, tanto che sembrava che fosse stato presente. Comunque, quindi no, voglio dire a tutti gli incontri prima. Quindi, molto, molto bene, gli siamo molto grati, noi siamo sempre molto grati così alle persone che vengono a fare le relazioni, che lo fanno veramente a puro titolo di amicizia, considerando con apprezzamento l'associazione che pur nel suo piccolo contribuisce ad arricchire sempre questa prospettiva delle relazioni possibilmente rispettose. Nei confronti tra le culture e le diverse religioni. Vorrei dire due ultimissime cose. Lucita ha provveduto a stampare un sussidio, no, un pieghevole, che contiene un articolo di Enzo Bianchi sul pellegrinaggio cristiano che contribuisce un po' ad arricchire quello che abbiamo ascoltato nella puntata relativa. E poi volevo dirvi che, quindi magari se state in orecchio e state attenti alla comunicazione, a metà dicembre dovrebbe essere data notizia del pellegrinaggio diocesano, in concomitanza appunto nell'anno del Giubileo, che rappresenta un itinerario tra diverse chiese della città di Bologna, è davvero molto interessante. Quindi adesso non vi so dire delle notizie precise, però so che mi pare di aver capito che ci sarà una conferenza stampa a metà dicembre e naturalmente verrà poi divulgata, immagino, su Bologna 7 attraverso le parrocchie. Benvenuti anche a voi. E niente, do la parola al professor Benassi. Grazie.
Grazie a voi, anzi per me è proprio un piacere e mi viene da dire oggi ancora di più la valenza e l'importanza di un'associazione come Abramo e Pace in un momento insomma non semplice, no? Per il dialogo a tutti i livelli purtroppo. E quindi una ragione in più per dire un sì
Esatto, anche
anche
tanto.
oggi. E anche il tema è molto, appena me l'hanno detto, insomma è oggettivamente molto bello, molto stimolante anche da un punto di vista didattico, educativo, perché porta con sé tantissimo, tantissimo livello di storia, di letteratura, di arte, ma anche di educazione, no? Alla propria interiorità, alla gestione del sé, alle relazioni con gli altri. Cioè è un tema che davvero si presta a tantissime sfaccettature, a tantissime approfondimenti. Per cui io cerco oggi di essere molto, diciamo così, concreto, quindi proponendovi una possibile anche attività, suggerendo un po' in un modo, diciamo, non generico ma generale, in modo tale da consentirvi eventualmente di adattarla anche agli studenti e all'età degli studenti che avete, ma con un po' l'obiettivo anche di allargarmi, insomma, a altre considerazioni che possono essere sfruttate o approfondite proprio anche in un'azione educativa, in un'azione didattica. Quindi mi piacerebbe proprio anche, dato il numero, che tutto sommato ce lo consente, se siete anche d'accordo, anche di dialogare molto, quindi se ci sono interventi, curiosità, domande da parte vostra, anch'io vi chiamerò un po' e cercherò di coinvolgervi proprio per anche scendere il più possibile nel concreto e provare a soddisfare anche un po' le vostre curiosità, i vostri interessi e anche le vostre esigenze, no? come docente in particolare, perché sappiamo bene come un conto è la teoria, poi i ragazzi che abbiamo a scuola sono quelli, no? Con dei volti, con dei nomi e non sempre la teoria, no? è così applicabile. Anche l'anno scorso ero partito dalle etimologie, che secondo me è sempre utile, perché l'etimologia ci dà la possibilità di tornare alla fonte, no? e di riflettere proprio dal punto di vista non solo linguistico, non solo semantico, proprio da dove vengano, no? Le parole, soprattutto i concetti che le parole veicolano. Se io vi dicessi adesso siete tutti dei pellegrini, come lo prendereste? In un modo non molto positivo, no? Oppure, non so, no? Quindi questo termine, no, ha avuto delle valenze, mi viene da dire, anche negative, ma se io vi dicessi invece, ma in questa vita siamo tutti dei pellegrini, assume una valenza positiva invece, tutto sommato, no? Quantomeno di consapevolezza. Quindi mi viene da dire che è uno di quei termini della lingua italiana che davvero ha una gamma di significati e di valenze molto interessante, perché risente molto dal contesto in cui viene usato e dà ovviamente lo scopo e la finalità per cui viene utilizzata, no? Così come la parola pellegrinaggio, però pellegrino da questo punto di vista, no, si adatta molto, molto di più, una roba un po' da pellegrini, no? È un termine un po' da assaggiare, no? in tutti i contesti. Sarebbe anche interessante proprio partire con i nostri studenti, no? E anche da questa semplice considerazione. Io con loro dico sempre: ma assaggiamola questa parola, cominciamo proprio a sentirla in bocca, pronunciamola, proviamo a pensare che cosa ci dice, quali sono le immagini che immediatamente mi evoca. Credo che in un'età come la nostra, in cui c'è tutta questa fretta, questa frenesia, ogni tanto fermarsi con i ragazzi proprio a riprendere il senso delle parole sia uno dei servizi più belli che noi possiamo fare a loro, proprio perché gli aiuta in realtà a guardare dentro e a guardarsi dentro. E la parola in questo senso, guardate, è sempre più importante, perché dopo ci ricorreremo, ma voi capite che noi adesso abbiamo cominciato un'epoca, nessuno di questo ne parla, ma tutti ne parlano in realtà, legata all'intelligenza artificiale, ma tutti sottovalutano il fatto che se prima fra l'uomo e la macchina c'erano delle interfacce che potevano essere il codice informatico, che poteva essere la tastiera, il mouse, adesso l'interfaccia fra l'uomo e la macchina è la lingua, è la parola, che è la stessa interfaccia fra le persone. E quindi capite che in questo senso o noi ci aiutiamo a entrare non in un valore statistico delle parole, come può fare l'intelligenza artificiale, ma in una profondità umana e di senso, e io credo che questo sia proprio un'urgenza, un'emergenza che abbiamo sempre di più, non lo dico solo da insegnante ovviamente di italiano. Per cui pellegrino, no? Da perager, attraverso i campi, coloro che attraversavano i campi, campi non loro, ok? Quindi che passavano a piedi e attraversavano paesi, campi, per arrivare a una destinazione. c'è chi dice anche per Eger, Eger in latino vuol dire frontiera, cioè coloro che passavano le frontiere. In realtà sull'etimologia io la davo abbastanza per scontata, ma ho visto che ci sono, c'è un po' di discussione e di dibattito anche su questo. Ma noi li prendiamo tutti e due i significati, perché pellegrinaggio significa attraversare i campi fisici, materiali, ma forse anche i campi della nostra vita, i campi dell'educazione anche, dopo lo recuperiamo questo concetto, ma significa anche passare la frontiera, cioè andare oltre, e andare in uscire dalla comfort zone, come la chiamiamo oggi, no? E trovare un nuovo limite, una nuova frontiera, e magari spostarsi oltre, ecco. Qui queste etimologie, vedete quante immagini e quanti messaggi in fondo ci evocano. Quindi il primo stimolo che vi do è proprio questo, no? Niente di nuovo se ci pensate, però penso che l'etimologia sia veramente una macchina del tempo che ci aiuta a recuperare un po' il presente. Avete parlato tanto, no? Del pellegrinaggio, della cristianità, che comunque ha fondamentalmente queste due dimensioni, quella devozionale e quella penitenziale, no? Sono un po' le grandi due dimensioni del pellegrinaggio cristiano. Si parlava l'altro giorno con Patrizia di come ancora oggi gli studenti dicono vado a San Luca, se mi va bene l'interrogazione, no? E se ci pensate bene è un pellegrinaggio devozionale, pur nella semplicità e nella tradizione che è tipica di noi bolognesi, però c'è un'idea devozionale in quel senso, un'idea di gratitudine, un'idea di ringraziamento del fatto che non è solo merito mio, se sono andato bene nell'interrogazione, è anche merito di qualcun altro, no? A volte, se volete, anche con una dose un po' di superstizione, ma insomma sappiamo che in realtà poi i confini sono sempre molto, molto labili. E il pellegrinaggio penitenziale, no? Proprio come idea di conversione, di cammino, no? di penitenza, no? Sono i due grandi pellegrinaggi che ancora oggi ci sono e che davvero non sono così lontani in realtà anche come idea dai nostri ragazzi. Cioè loro magari non lo chiamano forse pellegrinaggio, oggi lo chiamano più cammino, però i percorsi, i cosiddetti campi itineranti, sono sempre più sfruttati. Oggi tantissimi giovani hanno ripreso a camminare nei nostri Appennini, nei sentieri vari, no? Che anche sono stati creati appositamente, la Via degli Dèi, la Rana e la Seta, il cammino dei santuari mariani. È chiaro, ci sono delle motivazioni di tipo civile, umano, ma ci sono ancora delle motivazioni di tipo religioso. Potete pensare anche al campo Norcia Assisi, no? Che rimane sempre uno dei campi forse più ambiti anche da chi normalmente la parrocchia la frequenta poco, no? Proprio perché c'è questa idea comunque di un'esperienza bella, piena, arricchente. Quindi in realtà, no, l'idea del pellegrinaggio è una delle idee che ci sembra molto antica, ma in realtà sussiste ancora nel pensiero dei nostri ragazzi. Non è così lontana, no? L'idea di fare della strada da soli, insieme, di avere lo zaino, di camminare, di fare fatica, per certi aspetti la vivono forse più come una sfida personale, e questo forse va un po' ricalibrato, quantomeno va riempito di senso. Insomma, so che avete parlato chiaramente dell'Islam, queste sono tutte componenti, no, culturali importanti da passare a loro. Io mi ricordo una bellissima discussione con i miei studenti sulla visita alla Mecca di Ghali, cantante per loro di riferimento, peraltro un ragazzo d'oro, dal mio punto di vista una persona comunque che cerca anche mediaticamente di avere una sua centratura, ecco, una sua libertà di espressione. È stato interessante parlarne, ma come un cantante moderno che va alla Mecca in pellegrinaggio, no? Cioè, chiaro che a loro qualche domanda l'ha stimolata, no? E quindi non sono nemmeno queste informazioni così lontane da noi, no? Così di popoli così lontani. Ghali era Sanremo, voglio dire, e così insomma si può ovviamente allargare anche ad altre, diciamo così, persone o altri protagonisti o altri comunque chiamiamoli testimonial che i ragazzi possano
possano seguire. E ovviamente anche sull'ebraismo, sul muro del pianto, no? Con tutti i significati religiosi che in qualche modo ne conseguono, per cui nel cristianesimo, bene o male, c'è una libertà, nel senso che comunque sia il pellegrinaggio è una mia scelta, no? Nell'Islam invece fa parte dei grandi precetti, se io non sono in grado di farlo qualcuno lo può fare per me, però è interessante, no? Anche questo aspetto. E ovviamente in Israele c'è questa idea del tempio che non c'è più, e quindi in fondo è un pellegrinaggio, però in una storia, no? Millenaria, secolare, in cui davvero tutto si tiene, no? Gli antenati, il futuro, no? Ecco. E quindi è chiaro che in realtà ci sono significati molto diversi, ma che si legano a, diciamo, dei contenuti anche di tipo religioso, che secondo me è importante però quantomeno individuare, no? Cercare di divulgare, cercare di spiegare loro anche quale può essere il senso di tutto questo. Cioè è chiaro che non lo fanno perché è una moda, perché una moda dura 2 mesi. Qui stiamo parlando di qualcosa che dura da millenni, quindi è evidente che dietro ci saranno dei significati, no? Quindi anche semplicemente provare a inquadrarli. Questo dal punto di vista anche, se vogliamo, dei contenuti, ma questo in realtà si fa già, i libri in qualche modo lo affrontano, no? Cioè sappiamo bene come oggi in realtà i nostri studenti vivano fra i contenuti, vivano fra le informazioni, quindi se anche il libro di testo mi dà tante informazioni, cosa mi aggiunge? Io vivo in una situazione tale che qualunque curiosità io la posso soddisfare in un click, in un nanosecondo. Se ci fossero oggi gli illuministi sarebbero in un brodo di giuggiole, cioè altro che enciclopedia. Oggi la conoscenza è alla portata di tutti, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, e anzi ce n'è talmente tanta che devo stare attento a capire quali sono le informazioni e le fonti corrette, quali sono invece quelle, no, non corrette. Quindi capite che oggi agganciare i ragazzi sul tema dei contenuti è come agganciare uno che per anni ha mangiato solo pasta e fagioli e stasera gli do pasta e fagioli. Loro i contenuti, le informazioni, le immagini, cioè li hanno a man bassa, ne hanno continuamente. Dovunque vivano, dovunque si girino, è tutta parola, tutta immagine, tutta informazione, tutto contenuto. Loro non hanno bisogno di questo in questo momento, che sanno benissimo che nella loro vita potranno comunque raggiungere, anche se non sanno tutto. E come si fa a sapere tutto? Cioè anche le nostre generazioni sapevano dei segmenti, ma chi ha deciso il canone della letteratura? Chi ha deciso il canone della storia? Perché devo studiare la guerra dei 30 anni e non devo studiare Montesole? Chi l'ha deciso? Perché succede così spesso a scuola, no? Il dopoguerra non ne parliamo neanche. Chi l'ha deciso il canone? Chi li ha deciso i contenuti? L'indice del libro? Gli editori? Cioè in un mondo in cui le informazioni sono così raggiungibili, io mi posso costruire anche delle piste, anche di interesse, di contenuto, che sono sempre più vicine e diciamo concretizzabili anche in percorsi, no? di contenuto, di approfondimento. È chiaro che oggi i ragazzi hanno soprattutto bisogno di cosiddetti compiti di realtà o addirittura di compiti autentici, no? Sono 2 concetti diversi. Io ho studiato tanti anni, ma sapete dove ho imparato i compiti di realtà, i compiti autentici? In parrocchia, perché in parrocchia si fanno i compiti di realtà, i compiti autentici. Viene da sorridere ogni tanto, però è assolutamente così. Quindi non sto dicendo che i contenuti non servono più e non abbiano valore. Sta dicendo che dobbiamo far arrivare i nostri studenti ai contenuti cercando di fargli attivare dei percorsi molto più legati al fare, molto più legati a una didattica attiva, a una didattica cosiddetta proattiva, piuttosto che dargli la pasta e fagioli servita. Delle due se la devono cucinare loro la pasta e fagioli, devono raccogliere i fagioli, devono capire metterli in acqua, capire come si trattano, come si cucinano, no? Ecco. Abbiamo bisogno di questo perché sappiamo bene oggi che l'apprendimento o è profondo o non è apprendimento, cioè i contenuti si dimenticano, soprattutto quando non sono agganciati da interesse e motivazione. Per cui se il contenuto è facciamo questa cosa perché poi ti interrogo, conta 0. vado bene nell'interrogazione, smetto anche di studiare, tanto c'ho già 8, mi interroga fra 2 mesi il prof, per un mese sto tranquillo, no? Certo, se penso qualche mio figlio, ma anch'io da studente spesso era così. E invece un apprendimento che si lega a un'esperienza è un apprendimento che ha più radice, che ha più profondità. E quindi secondo me a scuola dobbiamo cominciare a fare di meno e meglio, soffermarci di più dall'etimologia ai cosiddetti processi, no, di apprendimento, e cercare il più possibile di agganciare quello che facciamo alla realtà, alla loro esperienza, alla loro, e non necessariamente al loro interesse, perché l'interesse a volte va stimolato, perché io l'interesse ce l'ho fino al mondo che conosco, ma oltre quel mondo non so che cosa c'è, quindi devo entrarci in quell'altro mondo per avere degli interessi, no? Ecco. E il compito di realtà significa riuscire a fargli fare dei percorsi che vanno progettati, che vanno studiati, in cui attivino più competenze. Oggi si chiamano cognitive e non cognitive. Le competenze cognitive sono quelle legate alle discipline, quindi, no, l'imparare fondamentalmente, quindi se volete anche non solo ai contenuti ma anche alle competenze che servono per studiare, per saper prendere appunti, per saper sintetizzare, per riassumere, no, tutte quelle competenze che ci servono per capirci scuola, comunemente parlando. E le competenze non cognitive, che fino adesso sono state molto trascurate, ma che diventano sempre più importanti, sono invece quelle competenze cosiddette socio-emotive, quindi come so gestirmi, come gestisco il mio rapporto con gli altri, le relazioni, come gestisco le emozioni, se so dare un nome alle emozioni, se so lavorare con l'altro, se so collaborare, se so ascoltarlo, se non mi impongo, se non faccio il prepotente, se so condividere la mia merenda, eccetera, eccetera, ok? Sto dando uno spaccato ampio. Cioè che sono quelle che non sono legate, se volete, dei contenuti, ma che sono legate alla mia umanità, sono legate al mio stare con gli altri, sono legate alla mia socialità, alla mia responsabilità. Guardate, su questo c'è da lavorare tantissimo, perché i contesti informali in cui noi imparavamo le competenze socio-emotive oggi non ci sono quasi più. Gli oratori sono vuoti, non ci sono più i cortili, e i nostri figli sono prevalentemente sempre con degli adulti, e quindi sempre con un controllo adulto che in qualche modo, cosa volete, io sono libero di essere me stesso, ma dentro il confine di come mi vuole quell'adulto, no? E lo psicologo milanese Lancini questo lo dice tantissimo, no? Lui dice: noi, le nostre generazioni vivevano nell'epoca del terrorismo, scoppiavano le bombe per le città, c'erano le brigate rosse, eccetera, eccetera. Io andavo a scuola da solo. Oggi i genitori sono super ansiosi, ci saranno sicuramente anche oggi ovviamente dei pericoli, però lui diceva: è inutile che noi continuiamo a dare la colpa al digitale, quando sono le nostre ansie, per cui mio figlio non cadere, ti sporchi, non salire sull'albero, non fare la capriola, non, crescono con 1000 insicurezze, ma soprattutto non hanno il luogo, il cortile, dove sviluppare la loro competenza socio-emotiva, dove sviluppare la loro educazione civica, perché alla fine l'educazione civica si impara tanto anche se io litigo col mio compagno, se io soccorro il mio amico un po' più debole, eccetera, eccetera. Non voglio dilungarmi molto. Però vedete, queste competenze socio-emotive o cominciamo anche a, diciamo così, dare spazio nella nostra scuola, considerandole importanti, quindi non pensare che io perdo tempo se faccio un lavoro di gruppo e quel gruppo non funziona perché hanno litigato fra di loro. Bene, prendiamo quel litigio e lo trasformiamo in un'occasione formativa. Non ho fatto quello che dovevo fare come contenuto, pazienza, è lì, non scappa mica. Però quel gruppo che sta imparando ad andare d'accordo o impara lì, o non so quante altre occasioni avrò di intervenire educativamente, dare loro supporto e strumento su quelle competenze non cognitive. Mi viene da dire dagli insegnanti, spesso noi diciamo: ah, mi fanno perdere tempo queste attività. Non è mai tempo perso, è tempo guadagnato, perché ripeto, i contenuti sono lì, non ci scappano più. Avete più visto voi un venditore di enciclopedie suonare alle vostre case? non esistono più, perché non c'è più bisogno di quell'enciclopedia. Chiusa la parentesi, poi se dopo volete e avete domande su questo aspetto, insomma, è importante. Quindi anche il tema del pellegrinaggio lo vedrai molto in una dimensione di una didattica molto attiva, in cui ci sono più fasi di lavoro, no? Una fase di lavoro in piccolo gruppo, un circle time, una realizzazione di un'idea e, se volete, una presentazione al gruppo e all'insegnante dell'idea che è stata sviluppata. Normalmente questo oggi viene chiamato project-based learning. Voi sapete che viviamo in un'epoca in cui, se non diciamo in inglese, magari ha meno effetto. Noi la chiamavamo la didattica per progetto. Però il progetto non è mio, il progetto è loro, cioè sono loro che devono, dato un tema, dato una sfida, dato un, diciamo così, una provocazione in senso didattico, devono in gruppo riuscire a realizzare delle idee e concretamente condividere un progetto, realizzarlo, farne uno studio magari prima di fattibilità, se questo progetto comunque è realizzabile o no, dopodiché presentarlo, no, ai compagni o all'insegnante o, perché no, al territorio, no? Può essere anche l'organizzazione di una mostra. È chiaro che dopo il project based learning diventa service learning, che è un'altra frontiera ulteriore di cui oggi un po' si comincia a parlare, e quindi vederla però in una metodologia che sia una metodologia mista, in cui agisco in modi diversi, coinvolgendo gli studenti in un modo diverso. E quando io vi dicevo che queste cose le ho imparate in parrocchia, è vero, cioè quando un educatore, soprattutto nell'età post-cresima, ha da lavorare con i propri studenti, mi viene in mente anche l'impostazione dell'Azione Cattolica, no? Che c'era appunto la fase di ascolto, la fase, diciamo così, di condivisione e collaborazione, e la liturgia, no? Come momento di sintesi e di offerta, no? Quelle sono metodologie miste, non è una metodologia. E un educatore che non ha armi, di fatto coinvolge gli studenti, se è capace anche di variare in questo senso. E quindi la sfida è quella di andare a prendere proprio uno spaccato di pellegrinaggio, e poi vedremo che sarà, come posso dire, sovrapponibile, no? Anche ai pellegrini delle altre religioni. E cominciare a pensare che cosa serviva e che cosa serve in fondo oggi per fare un pellegrinaggio, no? Guarda questa immagine creata dall'intelligenza artificiale, dopo se volete la creiamo anche insieme. Ci sono tutti gli elementi dell'abito del pellegrino nel cammino di Santiago, ma qualche particolare non è esatto. Ci faccio fare a voi il gioco, vediamo se di qua è un po' più grande, ma è sempre grande uguale. Tanto provate a individuare gli elementi, diciamo così, del pellegrino, no? Il cappello,
il bastone,
la bisaccia. Allora, le ciabatte le abbiamo notate, le ciabatte, vai in spiaggia questa, no? Voglio dire, le ciabatte sono un elemento, ok? Abbiamo trovato un'incongruenza, no? L'intelligenza artificiale ragiona statisticamente, non è consapevole di quello che ha realizzato, no? Quindi il bastone va bene, il cappello va bene, la bisaccia va bene. Ragazzi, c'è una stuoia che neanche da Decathlon la vendono, eh? Oddio, una stuoino, quello bello, un modulo proprio da scout, no? Ovviamente nel Medioevo quel modulino lì non poteva esserci, quindi abbiamo già due incongruenze, no? È interessante, quindi già due stonature. Le conchiglie assolutamente sì, erano i bicchieri del pellegrino, quindi venivano usate proprio, no, per attingere l'acqua dalle fonti, non erano un orpello estetico, erano proprio una funzione. È vero, manca la borraccia, ha studiato, ecco la studentessa là, vedo che
merita.
Ha studiato. Però vedete, anche semplicemente da un'osservazione stiamo cominciando a vedere che cosa stona nell'immagine, e potrei chiedere loro come primo step di creare una didascalia di ogni oggetto del pellegrino, facendo proprio sottolineare quali sono, secondo loro, gli elementi fake news, chiamiamoli così, e quali invece possono essere gli elementi che davvero il pellegrino
aveva, e attenzione, non glielo chiedo semplicemente così in modo teorico, magari gli faccio vedere anche degli affreschi, Sant'Eldrado nell'abbazia di Novalesa, so io, a Fidenza il corteo di pellegrini, vedete come sono belli, a Sutri Santa Maria del Parto, qui sono i pellegrini al Santo Sepolcro. Quali elementi ci sono che vediamo anche qui? Il cappello, il bastone, la bisaccia. Poi è vero, non hanno le ciabatte, ma hanno dei sandali, che ovviamente sono un po' diversi dalle nostre scarponi da montagna, no? Questo mantello, però insomma questo cappello che è caratteristico. Adesso qui non ho messo niente con la conchiglia, però un po' in uno di questi si vede, insomma. Quindi in realtà potrei anche fornire loro, a seconda dell'età, chiedere di fare una ricerca, dargli degli strumenti, dargli delle schede di lavoro in cui ci siano queste immagini. Questo dipende dall'età, dal tempo che voglio metterci, da quanto li voglio lasciare liberi, no? Però è chiaro che questo può diventare un'immagine di stimolo, soprattutto per capire che cosa servivano quegli oggetti. E se ci pensate bene, è un po' lo stesso lavoro che ho fatto sull'etimologia, ridare senso. Cioè l'etimologia ridà senso alla parola, osservare questa immagine, capire che cosa potevano servire quegli oggetti, perché erano vestiti con quel cappello, che cosa servivano le conchiglie, perché poi lo zaino non doveva essere così, così grande, così pesante. Cioè quella borsetta, questa che sembra veramente un Armani, la borsa qua che ha di fianco, tutto con... Quindi insomma anche questo è un po'... è un po' fake news, insomma, no? Però farli riflettere, in realtà noi stiamo lavorando sulla storia, stiamo lavorando sull'osservazione, stiamo lavorando sulla competenza di ricerca, ma stiamo lavorando anche su un altro elemento che è sempre più importante, il senso critico. E è dimostrato che più noi e i nostri studenti li facciamo lavorare in ambienti di apprendimento in cui i contenuti sono tutti distillati e perfetti, loro non avranno mai senso critico. Se invece cominciamo a farli lavorare ogni tanto con qualche cosa di non distillato, che sia un po' sporco, loro capiranno che in questa immagine non è tutto vero. L'intelligenza artificiale ha creato un'immagine, l'intelligenza artificiale non è mica l'oracolo di Delfi, prende delle allucinazioni clamorose e qui qualcuna ne ha presa, no? Quindi in realtà sto già facendogli capire, occhio, perché loro sapete che in questa fase l'intelligenza artificiale, cioè, sono della mia vita. Ho una versione di latino, ChatGPT, devo fare un tema, ChatGPT, no? ChatGPT è diventato, no? L'eroe di, che tutti abbiamo sognato. In realtà ChatGPT spesso la traduzione la sbaglia, spesso mi mette l'elemento, insomma, ha le sue allucinazioni, ma al di là di questo cominciamo a fargli capire che anche nella realizzazione di questa immagine c'è del vero e c'è del non vero, ma per distinguere il vero dal non vero io devo lavorare, devo fare un po' di fatica, devo attivare comunque un processo di indagine, di verifica, devo attivare una filologia, no? Devo andare a capire, ma questo io la posso fare con molta, come posso dire, normalità. Non è che ti sto chiedendo chissà che cosa, ti do gli strumenti, osserva, guarda quali sono gli elementi ricorsivi, a che cosa potevano servire, fai un'indagine, fai una ricerca, creami una didascalia, ridisegnalo tu, disegnalo col computer, costruiamoci noi i vestiti con la carta crespa, non lo so, ok? È chiaro che dietro io posso agganciarci tantissime attività anche di tipo manuale, Però cominciamo a capire come si vestivano questi pellegrini, che cosa indossavano. E una domanda che sicuramente, o un'affermazione che sicuramente loro diranno, è: ma questo è un prete, questo è un frate, questo è un monaco.
Quasi vescovo.
Quasi, questo è lì, esatto, no? Un pastorale proprio che neanche Zuppi ce l'ha. Ecco, anche questo è un elemento esatto, che stonava e non poco, no? Infatti, dopo vedete qua, guardate la bisaccia, però qua come è simile, abbastanza simile, è bella anche questa bisaccina, quindi questa miniatura. Ecco, vedete i bastoni, sono proprio dei bastoni dritti, insomma, non sono certamente i pastorali. Qui anche i
dei bastoni, insomma, importanti a cui si appoggiavano. E quindi dicevo, appunto, cercare di agganciare il loro interesse. Ovviamente questa attività va fatta a piccolo gruppo, va fatta a piccolo gruppo, e va fatta in modo tale che ogni piccolo gruppo diventi o una redazione o un gruppo di detective, o perché capite che dire lavoriamo per gruppi, tu vi qui, tu vai qui, sì, va bene, ma contestualizzarlo da un punto di vista pedagogico ha sempre una valenza superiore. Per cui se dobbiamo scrivere delle didascalie diventiamo una redazione, no? Se dobbiamo capire che cosa non va in questa immagine diventiamo dei detective, no? Se dobbiamo tracciare un po' il profilo del pellegrino diventiamo dei profiler, no? Cerchiamo sempre di aiutarli, no? Anche nello stimolare un po' la loro fantasia. Vedete, ho parlato 15 minuti per dirvi come si vestiva un pellegrino nel Medioevo, soprattutto nel Cammino di Santiago. Uno dice, ma se ce lo dicevi in 2 minuti,
lo sapevamo
già, no? Esattamente questo è il problema. L'obiettivo non è che loro imparino in 2 minuti com'era il pellegrino nel Cammino di Santiago nel Medioevo. È anche quello. Ma l'obiettivo è che lavoriate in gruppo, che sappiate ricercare, che sappiate consultare delle fonti, che sappiate osservare, che riusciate ad andare d'accordo, che arriviate a una didascalia, una descrizione che sia, da un punto di vista dell'italiano, dignitosa e centrata e coerente. Cioè, capite che in mezzo il processo di insegnamento ha molti più obiettivi rispetto al singolo contenuto. Singolo contenuto che se uno oggi vuole, tic tic tic, eccolo qua. Ma è giusto? Non è giusto? Se la scuola non dà gli strumenti operativi per capire se quello è giusto o non è giusto, e gli strumenti operativi che me li dà? Il lavoro. C'è una frase che diciamo sempre, che abbiamo mutuato dalle attività cosiddette di tinkering, che soprattutto con i bambini dell'infanzia, che uso anche con i miei al liceo, che è: ho un dubbio, chiedi a tre e poi chiedi all'insegnante. Con i bimbi dell'infanzia funziona meravigliosamente, perché ho un dubbio, prima lo chiedo a me stesso, cioè a me, no? O magari lo risolvo. Non lo risolvo, lo chiedo a te, mi dai una mano? Non ci riesci neanche te. Lo chiedo a 3 della mia classe, o se proprio su 5 persone, me, il mio amico più vicino e altri 3 non lo sanno dire, è una roba da chiedere alla maestra, al maestro, no? È paradossale, però questa dinamica fa sì che lui, prima di tutto, ci riflette un po' di più, lo chiede all'amico, lo chiede a altri amici, si lavora in modo collaborativo.
E poi si dà che la maestra lo sa.
E poi, se la maestra non lo sa, dipende che cos'è la domanda. Se la maestra non lo sa, vabbè, ci pensiamo. No, però capite che in realtà oggi gli inglesi direbbero che attiviamo una peer education, queste cose qua. Ci siamo fin qua? Qualche domanda? Ditemi, perché io, vedete, vado proprio a volo d'uccello sopra e, insomma, se c'è qualche considerazione vostra di qualsiasi natura, assolutamente.
E funziona, ormai non ho più esperienza, ma e funziona anche con i grandoni?
Con i grandoni?
A suoi fatti, al click?
Sì, no, funziona assolutamente. No, funziona soprattutto nel fatto che io mi rifiuto di rispondere subito al loro dubbio. Quindi tu hai un dubbio, me lo chiedi subito, non ti rispondo. Prima lo chiedi a lui, poi a 3, poi dopo vieni da me. Perché a volte c'è proprio questa idea, no, della macchinetta automatica, di cui metto il gettone e ho subito la risposta. Invece no, guardate, c'è quella riga che è difficile da tradurre, c'è quella parola, che so io, al duale greco, che è un po' complicata. Prima provaci tu, non ci riesci, chiedi aiuto. Il problema è che nella nostra formazione, perché poi a scuola noi, se ci pensate, se non ci diamo una progettualità nostra, tendiamo poi a replicare quello che abbiamo vissuto da studenti, cioè questo è umano, è inevitabile, no? Ecco. Quindi spesso a noi ci viene un po' di stonatura, dicendo, se però chiede ai compagni,
non è farina del suo sacco, no?
Ma ben venga che chiede ai compagni, perché vuol dire che comunque attiva un processo di apprendimento in cui non sono io il depositario di tutte le verità. Chi l'ha detto che io devo imparare tutto dall'insegnante? Imparerò qualcosa anche dai miei compagni, imparerò qualche cosa dalla rete, imparerò. Cioè, oggi l'insegnante non c'è più la visione gentiliana per cui l'insegnante è il padre di tutte le verità e tutto discende dall'insegnante. Se pensiamo che questa sia l'impostazione di oggi, possiamo tranquillamente essere sostituiti da un video di YouTube o anche semplicemente da un chatbot dell'intelligenza artificiale che fa molto meglio. Quindi assolutamente, anzi
funziona molto bene.